Per tutti i diavoli sta per cominciare Storytel, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo del fumetto. Ve lo consiglia Sergio Bonelli, editore.
Ed è sabato pomeriggio, come tutti i sabati pomeriggi, dalle 16.30 alle 17.30 va in onda Storytel, viaggio con personaggi, autori e fan nell'universo dei fumetti, un viaggio che è sonoro ma è anche legato alle immagini. E anche se è un'impresa impossibile trasferire le immagini attraverso il suono alla radio, noi ci proviamo in questa trasmissione che ci porta sabato dopo sabato e andrà avanti fino ad agosto incluso, anzi alle prime settimane di settembre, a viaggiare nell'universo dei fumetti, con chi li fa, con chi li legge, con chi anche li rende reali, ovvero i personaggi. Ci sono dei personaggi disegnati e anche dei personaggi in carne e ossa, che sono quelli che li disegnano, li scrivono, oppure che fanno in modo che le storie che leggiamo arrivino in edicola complete, di tutto quanto, anche prive di errori il più possibile. Oggi abbiamo ospite in trasmissione un amico che lavora per Sergio Bonelli editore e che non disegna, a volte scrive, ma fa qualcosa in più, e quindi oggi andremo a scoprire qualcosa di diverso, aggiuntivo rispetto allo scrivere o al disegnare, anche se, ripeto, ha anche scritto e spero scriverà ancora. Presentazione lunghissima, basta, nomi e cognomi. Gianmaria Contro, buongiorno Gianmaria, benvenuto a Storytella.
Buongiorno, grazie mille.
Cosa fa Gianmaria Contro nella sua vita pubblica tutti i giorni dalle 9 alle 5 circa?
Sì, vabbè, dai, purtroppo fino alle 6 e mezza, mio caro, non, alle 5 siamo ancora nel bel mezzo del tourbillon, diciamo così. Cosa faccio? Ma il mio compito ufficiale, quello che risulta sulla carta, è curare una collana che si chiama Le Storie. Questa collana, diciamo che la sua essenza, la sua natura sta tutta nel suo nome, nel senso che è una collana antologica, non è una classica collana bonelliana in cui abbiamo un personaggio fisso, abbiamo una continuity, un insieme di trame più o meno parallele che si evolvono, legate sempre a uno stesso contesto. Quindi ogni mese abbiamo una proposta nuova, abbiamo una storia completamente scollegata dalle storie precedenti, abbiamo dei personaggi nuovi, abbiamo soprattutto un contesto nuovo, che non è necessariamente un contesto storico, perché circola un po' questo equivoco che le storie siano la storia, per cui devi sempre necessariamente avere un sottofondo, un'ambientazione che sia precisamente collocabile in un anno, in un contesto appunto cronologico, diciamo così. Questa collana è caratterizzata dalla più assoluta libertà, nel senso che capita spesso e volentieri che appunto ci siano delle storie ambientate, che so, nella Rivoluzione Francese, nel Medioevo, nell'Ottocento, durante le guerre napoleoniche, piuttosto che durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, queste sono scelte che gli autori fanno in assoluta libertà. Però il principio è che Le Storie è come se fosse, diciamo così, una collana libraria, nel senso che ogni autore costruisce il suo spazio, crea i suoi personaggi e sviluppa, avete notato che la parola libertà torna con una certa frequenza, con una certa libertà. Quali sono i limiti di questa libertà? I limiti di questa libertà sono limiti di carattere, diciamo una parola difficile, semiotico, no? Cioè, nel senso che il modo di raccontare che lo stile bonelliano ha imposto è quello, è chiuso in una certa gabbia, e questo è il limite che viene dato all'autore. Altri limiti non ce ne sono, possiamo avere intrecci ambientati in un estremo futuro, ambientati nello spazio, ambientati in un passato mitico, prossimamente, non so bene dirvi quando, ma uscirà una storia ambientata durante la guerra di Troia, per cui questo può essere un'idea. Usciranno storie ambientate oltre il 2100, insomma c'è un po' di tutto, il bello è lì.
Una serie antologica, questa è una cosa molto interessante, anche perché in questo modo l'elemento di continuità tematica è il fatto che saranno ogni mese delle storie che cercano di spostarsi non solo in maniera e con intermediazione nello spazio e nel tempo, quindi avanti e indietro nel tempo, geograficamente, visto che il tema della puntata di oggi è una storia al giorno. Sarebbe stato bello, caro Gianmaria Contro, avere il tempo di dire: bene, 1 gennaio, ecco qui la storia, 2 gennaio, eccetera, eccetera, fino al 31 dicembre. Non lo faremo, però no, essenzialmente normalmente, anzi basilarmente, noi cercheremo di dare quello spunto che permette a ogni storia di far parte di una giornata e quindi di essere raccontata. Infatti Gianmaria è qui solo in studio fisicamente, ma poi si uniranno a lui altre voci, quelle di sceneggiatori che mese dopo mese, alcuni dei molti sceneggiatori che mese dopo mese contribuiscono a scrivere le storie delle storie e che quindi sentiremo anche con loro, con le loro voci, il loro approccio, ognuno diverso a modo proprio, in questa libertà che fa pensare quasi a una comune fumettistica. Avete realizzato il sogno della Summer of Love, avete realizzato una grande famiglia.
No? Sì, beh, no, senza dubbio, guarda, lo dico senza retorica, se c'è una cosa che è simpatica nella gestione di questa serie è che c'è un clima di grande collaborazione, di venirsi incontro, diciamo, dove ci sono dei problemi li si risolve senza opposizioni, soprattutto gli autori sono molto, molto aperti a ragionare, anche perché è l'atteggiamento che cerco un po' di imporre io, no? Ragioniamo insieme sui problemi, nel momento in cui nella struttura di una storia c'è qualcosa che non funziona, si mette questo problema sul tavolo e ci si ragiona e si vede di venirne fuori in qualche maniera, ma tutti insieme. E adesso non arrivo alla Summer of Love, però insomma il tentativo è quello, insomma, il tentativo è quello di produrre un risultato finale che sia bello in quanto realizzazione di un processo che in sé è bello. Per un motivo molto semplice, non è che sono, come dire, termine orrendo, un buonista di vocazione, ma perché sono fondamentalmente convinto che chi lavora in un clima di soddisfazione, diciamo così, e di realizzazione personale, produce meglio, realizza meglio quello che fa.
Sono d'accordo, è stato bello anche prendere la distanza in questo modo molto garbato alla Summer of Love, anche se sì, loro propugnavano un valore che tu hai anche citato prima, che era quello della libertà. La libertà di poter scegliere in che modo arrivare alla felicità, ma la libertà anche nei confronti di trovare una propria strada all'interno dell'esistenza o della propria esistenza. Visto che questa parola c'è anche in una canzone, sai che la casualità è sempre una delle forme più tangibili di realtà. C'è un brano dei Fish, questa band americana che è molto legata al periodo della Summer of Love, anche se sono nostri coetanei, siamo giovanissimi, come si sa, ok?
Sì,
quindi nati negli anni 60, e che hanno fatto un brano che si intitola proprio Free. Sarà il primo brano che ascoltiamo oggi all'interno di Storytella.
Fantastico.
Storytella, viaggio con personaggi FN, nonché autori dell'universo dei fumetti, tutti i sabati, Radio Popolare dalle 16.30 alle 17.30, oggi in compagnia di Gianmaria Contro. Abbiamo appena ascoltato un brano dei Fish che si intitola Free, un brano che fu molto difficile da realizzare perché non prendeva forma, loro continuavano a suonare, facevano tante versioni e il brano non usciva mai. A un certo punto chiamarono un produttore che si chiama Steve Lillywhite, che aveva lavorato con i Simple Minds, gli U2, quindi aveva già un bel background, e lui gli disse: ragazzi, voi suonatela al massimo dell'energia, qualcosa verrà fuori. Alzò tutti i volumi in sala d'incisione ed è uscita la versione che abbiamo sentito.
Se posso dare un giudizio scientifico e criticamente articolato, bello.
Benissimo. Allora, dovremmo avere in linea un amico. Se ci sei, amico?
Ci sono, amico.
Oh, cosa facciamo, Gianmaria? Lo facciamo presentare direttamente a lui?
Ma direi di sì. Ciao Davide.
Ciao Gianmaria.
Benvenuto.
Grazie, e qui Davide Barzi, saluti a tutti.
Caro Davide Barzi, allora, buongiorno, benvenuto a Storytella, viaggio con personaggi, autori e fan nell'universo dei fumetti. Allora, ti chiediamo, visto che poi un po' di domande te le faremo anche noi direttamente, ma ti chiediamo, raccontaci qualcosa di te, entriamo nel tuo background di autore e, se vuoi, anche di personaggio.
Diciamo a metà degli anni 70 leggevo fumetti, ma poi andiamo, non ve la racconto tutta da allora a oggi. È una mia passione da sempre, fortunatamente è diventato un mestiere e faccio lo sceneggiatore, questo lo dico sempre perché poi quando dico faccio i fumetti, i meno avvezzi, che però non sono il vostro pubblico di riferimento, mi rendo conto, mi chiedono se disegno o non disegno. E diciamo che ho una predilezione, passione per il racconto di storie italiane. A noi piace sempre molto essere esterofili, ma invece secondo me abbiamo tanto 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 da raccontare.
Senti, ti interrompo un attimo proprio per questo, perché io volevo portare un po', mettere un po' sul tavolo la storia a cui stiamo lavorando adesso, che è, devo dire, notevole. Infatti non a caso l'ho approvata proprio in scioltezza, come si suol dire, che è una storia ambientata, dove stiamo? Nei primi del Novecento, dico bene, primissimi decenni del Novecento.
1889, per la precisione.
Siamo lì, insomma, dai, sbagliato sì. Di qualche 5-6 anni. devo dire che mi è piaciuta molto perché in questa storia tu hai mescolato due temi, uno diciamo così di carattere letterario e uno di carattere invece storico, che fa riferimento a un personaggio molto noto della storia scientifica italiana. Ci racconti qualcosa?
Quindi entriamo ufficialmente in ambito spoiler? Sì,
no, lo spoiler no, perché tu sai che ci sono poche cose nel nostro ambiente che sono punite più severamente, okay. Però descriviamo un po' le coordinate generali della storia, che sono secondo me molto, molto carine, molto affascinanti.
Allora, molto semplicemente diciamo che appunto all'estero sono molto bravi a valorizzare nei secoli dei secoli i loro personaggi letterari, noi ce li perdiamo un po' per strada, ma c'è un romanzo che tutti abbiamo conosciuto un po' perché a scuola ci siamo passati, che è il libro Cuore, e quindi una storia ambientata a Torino nella seconda metà dell'Ottocento, e caso vuole che a Torino nella seconda metà dell'Ottocento operasse il professor Lombroso, che con tutte le sue contraddizioni è comunque il padre della criminologia, insomma, in qualche modo l'iniziatore di questa scienza che allora non esisteva e che lui ha provato in qualche modo a inventare. Se a questo mettiamo insieme il fatto che 4 anni prima degli eventi narrati in questa storia, in Inghilterra usciva uno studio in rosso, metti insieme tutto questo e viene fuori il soggetto che io ho proposto e che Gianmaria ha apprezzato.
Vabbè, una triangolazione. Senti, cerchiamo un po' di far capire ai nostri ascoltatori come lavori, nel senso che si pensa, ma questo signore scrive un testo, poi lo dà a un disegnatore, il disegnatore lo realizza, il più è fatto. In realtà io e te sappiamo bene che dietro c'è un'attività un po' più complessa di documentazione, di raccolta dati. Io so che tu sei uno che va molto sul campo, no? Che proprio va a vedere i posti di persona per capire.
Quindi sei stato nel famoso Museo Lombroso di Torino, a cui sono ammessi, mi dicono, solo gli studenti di criminologia.
Sono stato al Museo Lombroso, non mi hanno chiesto se fossi studente, io sono entrato. Devo dire che fisicamente non appaio come studente, magari mi hanno preso per un professore, non lo so.
Ma hanno cercato di mettere la tua testa in formalina oppure no?
Ci hanno provato, ma non avendo io capelli probabilmente sono riuscito a sfuggire alla loro presa, okay. Questa era la mia strategia.
Craniometrici, ti hanno preso delle misure, qualcosa.
sì, è uno dei motivi per cui mi piace raccontare l'Italia, è che mi piace proprio, come dire, riportare il più possibile colori, sapori, sensazioni di quello che racconto, e se io raccontassi New York, che non l'ho mai visto, la racconterei per come la vedo nelle serie televisive, ma che ce ne facciamo della mia visione delle serie televisive? Per cui non so, io per esempio faccio gli adattamenti dei racconti di Don Camillo e ho la bassa parmense qui vicino. Nel caso di questa storia, appunto, siccome è ambientata a Torino, mi sono già fatto più di un viaggio ad andare a fotografare i vari spazi che sono in qualche modo rimasti della Torino di quegli anni lì. Ho lavorato con gli archivi fotografici presenti sul territorio e poi ho fatto una serie di scoperte, tipo che c'è una scena ambientata nell'ospedale e io sono andato lì a fare 2 foto da fuori per poi scoprire che avevano un archivio interno smisurato e che avevano appena dismesso una mostra sulla storia dell'ospedale. Per cui insomma è una storia estremamente documentata per mezz'ora di lettura, 40 minuti di lettura, c'è dietro un lavoro veramente enorme, ma di cui sono contentissimo, ecco.
Ecco, grazie Davide Barzi, ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti. Ci hai parlato di questa storia che ovviamente è già o in dirittura d'arrivo o addirittura completata, ma noi non abbiamo spoilerato, non abbiamo rivelato nulla.
No, assolutamente, dettaglio, se okay? Posso dire, siamo nelle fasi preliminari.
Fasi quindi preliminari, ero ancora...
Mi permetto di portarmi così avanti perché tanto tra un anno o due, quando uscirà, nessuno si ricorderà più nulla, quindi siamo tranquillissimi, insomma.
Va bene, allora chiederei semplicemente, visto che siamo nel fine settimana e come tutte le persone che si occupano di fumetti professionalmente non hai una agenda da impiegato, come trascorrerà il fine settimana Davide Barzi là nella Padania in cui si agita, anzi nella bassa Padana in cui si muove?
Allora, ho chiuso le bozze di un libro a fumetti ieri, chiudo oggi le bozze di un altro libro a fumetti e poi finalmente domani torno a Torino nel 1889 e portiamo avanti la nostra storia di Lombroso e i ragazzi del Libro Cuore.
Grazie Davide Barzi, allora alla prossima, ciao!
Ciao a tutti!
Ciao Davide!
Ciao.
Visto che Le Storie di Sergio Bonelli Editore è una serie mensile, ma è anche, come potremmo definirlo, un collettivo. Potremmo dire, possiamo usare questa parola che ci riporta un po' a altre epoche recenti, comunque non antichissime. Allora sentiremo anche altri autori oggi, però Davide Barzi mi ha fatto venire in mente due cose. Uh-huh. Allora, di De Amicis, proprio qualche giorno fa, io ho portato con me, dovevo fare un viaggio, allora non di De Amicis, ma della casa editrice Tea, nella collana Tea 2, un libro che si intitola Avventure e viaggi di mare, mm-hmm. in cui c'è un resoconto di De Amicis che fece una traversata in barca per raggiungere gli Stati Uniti, dove doveva tenere delle conferenze, e documentò la vita sulle barche degli emigranti italiani e soprattutto delle donne che vivevano in stiva per settimane e settimane. Il viaggio durava 26 giorni, credo, o 32 addirittura, quindi infinito, e loro stavano lì aspettando che qualcuno portasse loro dell'acqua e in qualche modo desse loro un po' di sollievo in questa nave dove faceva un gran caldo e le condizioni erano orribili. Quindi mi è venuto in mente De Amicis perché l'ha citato Davide, ma soprattutto ha citato anche Lombroso. E sai Gianmaria, quando i ricordi praticamente prendono in mano la situazione e trascendono qualsiasi programmazione mentale. 1983, Eureka, il mensile, venne preso in mano da Alfredo Castelli e Silver, che fecero la direzione, e per un certo periodo fu la loro responsabilità. Fecero un'edizione bellissima, c'era anche una rubrica di fine ironia alla Castelli che si intitolava Lombroso aveva ragione. e quindi lui si divertiva a entrare, a mettere il dito a modo suo in certe piaghe, ma sempre comunque con la grande ironia che è tipica di Alfredo Castelli. Ancora un brano musicale, così intanto ci portiamo ancora un po' più in là, sempre nei collegamenti di oggi a Storytella, viaggio con personaggi, fan e autori nell'universo dei fumetti, con Le Storie e alcuni di quelli che danno vita a queste storie mese dopo mese. Caro Gianmaria Contro, ospite oggi a Storytella, viaggio con personaggi, fan e autori nell'universo dei fumetti. Oggi è molto rock and roll la trasmissione, anzi molto southern rock, anzi neanche, è rock.
Non mi dispiace.
Non ti dispiace. Chissà cosa ne pensa l'amico che ci ha raggiunti al telefono, Giovanni Ecker. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno.
Ciao Giovanni.
Giovanni, come stai? Dove sei? Cosa fai?
Allora, in questo momento sono in montagna, in Valle d'Aosta, su un prato pieno di sole, per cui devo dire che non me la passo assolutamente male.
La bella vita del fumettaro.
Assolutamente.
Aria buona.
Hai visto, caro Gianmaria, c'è qualcuno che fa anche le vacanze. Ti ricordi quando anche noi un tempo facevamo le vacanze? Ma sono bei ricordi.
In realtà non sono in vacanza, devo dire. Però facendo questo lavoro qua posso scrivere un po' dove cavolo mi pare, e quindi ho scelto, invece che chiudermi in un ufficio o in una casa, di mettermi con la mia sedia a sdraio e con il computer sulle ginocchia su un prato pieno di sole, tutto qui.
Bellissimo, ma sai che è una bella cosa quella che hai detto, perché in effetti chi scrive può scrivere ovunque, porta con sé gli strumenti che predilige, che possono essere il taccuino, la matita, oppure un personal portatile, un iPad, un registratore, e poi può farlo ovunque. È uno dei pochi mestieri che davvero si possono fare ovunque, quindi bravo Giovanni, secondo me
magari proprio ovunque no, ma insomma quasi ovunque.
Dove non si può secondo te?
ma non lo so, tipo in metropolitana o...
Stando in piedi, dici, appoggiati agli appositi sostegni. Sì.
Esatto.
Allora, adesso Gianmaria Contro, che ti ha seguito, ti segue e ti seguirà nel lavoro che fai per le storie, ti farà una domanda in tema. Gianmaria, puoi scegliere tra le numerose domande che rutilano nella tua mente.
Dunque, facciamo un minimo di introduzione, siccome stiamo un po' spoilerando su quello che è il futuro remoto delle storie, perché stiamo parlando di storie che saranno in circolazione tra un bel po' di tempo, insomma, perché stiamo appena appena cominciando a lavorarci. Tu stai lavorando a una storia di fantascienza, dico prima.
Sì, esatto.
Okay,
se,
su, anzi, per dire il vero, la tua parte del lavoro è già praticamente conclusa. Però volevo un po' ragionare con te, siccome so che tu sei un collaboratore di lunga data di un'altra testata bonemiana, che è Nathan Never, quindi insomma di fantascienza ne hai masticata tanta, volevo chiedere un po' a te di descrivere che cosa hai cercato di fare per allontanarti da Nathan Never e creare un universo nuovo per le storie.
Allora, vabbè, va detto che Nathan Never è una testata non propriamente di fantascienza, ma è un poliziesco di ambientazione fantascientifica, quindi diciamo ha già dei binari. Non è Doctor Who, per dire, ecco. Nel nostro caso c'è stata una contaminazione tra fantascienza e giallo, in realtà.
Ecco, nel caso non dire l'assassino, è l'assassino.
Ecco, non diciamo che è l'assassino, però. E questo è venuto fuori proprio da Gianmaria, che mi aveva chiesto, mi ha detto: guarda, mi piacerebbe o un giallo o una storia di fantascienza. Io ho cercato di fare tutte e due le cose. Quindi, già comunque è un genere un po' particolare. Chiaramente lavorando per una testata in cui c'è molta più libertà rispetto alle altre, perché non ci sono personaggi fissi, non ci sono tematiche fisse, eccetera, abbiamo potuto lavorare un po' di più sulla fantascienza pura. Nel caso specifico, non so se posso dirlo, ma parliamo di robot. E anche lì, vabbè, chiaramente la letteratura di fantascienza sui robot è sterminata, ma in tutto spicca chiaramente una sorta di faro, che è quello di Asimov, che è una fantascienza che ha fatto la storia e che adesso però è stata anche un po' superata. Io sono un tradizionalista, devo dire che Gianmaria su questo mi ha molto spinto, mi ha detto no, vai ben oltre, ecco. E quindi abbiamo cercato di evolvere un po' certe tematiche asimoviane e renderle un pochino più attuali, un pochino più moderne, e quindi andando oltre i discorsi, le tre leggi, queste cose qua. Io sono molto soddisfatto del risultato e anche ringrazio Gianmaria che mi ha spinto ad andare un pochino oltre quelli che erano i concetti classici, no? Perché
piacere mio. Senti, ma state lavorando tu il disegnatore? Perché io spesso faccio questo lavoro, metto i disegnatori e gli autori in contatto diretto tra di loro, poi faccio un po' di supervisione da lontano senza essere più invadente del necessario. State lavorando anche un po' al design, no? Di questo mondo.
Sì, esatto, questo ovviamente è un punto abbastanza critico, perché Nathan Never, che è appunto quello da cui dovremmo staccarci, ha fatto anche un po' di tutto, cioè diciamo che non è che c'è uno stile specifico in Nathan Never, per cui Nathan Never ha preso sia dal manga sia dalla fantascienza classica, diciamo quella anni 60-70, dal cyberpunk e un po' dappertutto. Graficamente noi stiamo cercando di fare qualcosa di un pochino diverso, però non, qua veramente non vorrei entrare nello spoiler, ecco.
No, giusto.
No, ci fermiamo prima. Beh, però è interessante quello che hai raccontato, anche il tuo approccio alla fantascienza e a come sia possibile, quando il lavoro è un lavoro non condiviso ma proprio collettivo, in cui le persone interagiscono insieme e lo sanno fare, come ci state dimostrando nel vostro racconto tu, Gianmaria, e le persone che lavorano con voi, si può andare oltre rispetto a quello che uno da solo immaginerebbe. Però hai citato Asimov prima, se non ricordo male, proprio Asimov una volta aveva deciso di porre a se stesso una sfida, che era scrivere un romanzo, anche breve, al giorno per un anno intero. Il tema della puntata di oggi è una storia al giorno. Potresti farlo anche tu.
Beh, sì.
No? Diciamo,
ma sì, ma... a livello teorico si può fare, senz'altro. Il problema è fare una storia diversa ogni giorno.
Ah, no, in effetti questo non è male. Faccio una storia al giorno, ma è sempre la stessa. Ci hai dato un'idea, potrebbe...
Beh, ci sono degli scrittori che fanno la stessa storia tutta la vita, per cui...
Lo so. E magari la gente è contenta perché il piacere di ritrovare gli stessi luoghi, gli stessi temi, con nomi di personaggi diversi, può essere anche rassicurante. Non credo che tu possa permettertelo, mi sa che arriva Gianmaria e ti dice: ehi ragazzo, ho beccato.
Però c'è da dire che la serialità è proprio questo, cioè raccontare la stessa storia in salse diverse più volte. Per fortuna la collana Le Storie proprio si stacca totalmente da questa visione.
Certo.
E questa è una fregatura per gli autori, perché certo, ogni volta devono reinventare tutto da capo, capisci?
Allora, dipende, però si divertono,
Sì, diciamo, sì, questo senza dubbio, questo senza dubbio.
Caro Giovanni, vorrei dedicarti, innanzitutto ti ringrazio per averci concesso il tuo tempo, anche se da quella sdraio che ti invidiamo al sole, ma stai lavorando, ok? Noi
sì,
lo sappiamo, lo sappiamo.
Un piccolo intervallo.
Allora, ti dedicherei, se anche Gianmaria è d'accordo, un brano di Frank Zappa che si intitola Zombie Woof.
Fantastico.
Che è dedicato a due grandi passioni cinematografiche di Zappa: i film di serie B di fantascienza, quelli con i mostri di cartone che si vedevano benissimo, che erano mostri, e sempre gli stessi film di serie B, intendo dire, quelli con gli zombie e che arrivavano all'improvviso. Lui diceva: ho bisogno di questo tipo di emozioni perché mi divertono e mi mettono un piccolo brivido lungo la schiena che mi fa piacere, quindi vanno oltre rispetto a quello che la gente si aspetta dai generi. Mi sembra che ci stia, cosa dici?
Direi che è estremamente appropriato e io sono assolutamente d'accordo con Frank Zappa su questa cosa, anch'io sento questo bisogno.
Grazie Giovanni, alla prossima, ciao.
Grazie mille.
Ciao Giovanni.
Ciao.
Brano dedicato ai film di fantascienza di serie B e ai mostri che animavano molti dei film di serie B degli anni 60 e che ancora oggi sono oggetti di culto, dagli zombie ai vampiri, tutte cose che appassionavano Frank Zappa. Lui scrisse anche un brano, caro Gianmaria Contro, che si intitolava Cheapness, a proposito della mediocrità che però può diventare anche una scelta di vita, se si pensa ai film di Ed Wood o a filoni di questo tipo.
Sì, no, beh, lì siamo nella grandezza, cioè non è mediocrità, è un picco negativo di una tale, come dire, definizione e chiarezza che è grande a modo suo, no? Non sono certo il primo a dirlo, ecco.
Tante storie quelle dei film, tante storie anche quelle pubblicate nella collana Le Storie di Sergio Bonelli Editore, curate da Gianmaria Contro mese dopo mese. Abbiamo sentito al telefono prima Davide Barzi, poi Giovanni Ecker, c'è un terzo amico che abbiamo raggiunto al telefono. Buongiorno a Fabrizio Accattino.
Fabrizio, ci sei?
Fabrizio, mi senti?
Dalla linea.
Ci siamo, eccoci.
Santo cielo.
Ciao Fabrizio Accattino.
Ciao Fabrizio.
Hai creato un po' di tensione, una sana tensione radiofonica, e noi ti apprezziamo anche per questo, ma soprattutto come autore.
È cascata la linea come nella più classica tradizione della diretta.
Ah, sì. Esatto, esattamente, così si fa.
Sento un accento che mi riporta agli anni che ho trascorso in provincia di Torino. Esattamente da dove ci stai parlando, Fabrizio?
Da Torino, proprio dal capoluogo.
Dal capoluogo. In quale zona della città vivi adesso, senza dettagliare troppo, che sennò poi trovi...
In centro, zona centrale.
Benissimo. Allora, senti, com'è il sabato di Fabrizio Accattino, di riposo, di lavoro, entrambe le cose?
Beh, entrambe le cose, anche perché insomma, è una professione che ti porta a lavorare nei momenti più impensati, di sera, di notte, nei weekend, insomma, questo Gianmaria lo sa, poi lo dico anche per... con piacere a Gianmaria, perché se sapesse che sto oziando che gli devo consegnare da mesi mi
bacchetterebbe,
per cui sto lavorando in questo momento.
È tutto sotto controllo, sì, tu grande. Sei sotto controllo soprattutto.
Senti Fabrizio, allora adesso Gianmaria ti farà una domanda difficile, preparati, mettiti tranquillo, comodo, rilassato.
Aspetta,
Gianmaria, sei pronto? Vai, sei messo le cuffie di lana.
Con le cuffie.
Esatto, sì, quelle ripiene. No, la domanda è talmente difficile che non la so neanch'io, diciamo così. Allora, vorrei prenderti a esempio, tu ormai sei un veterano della serie, hai prodotto diverse storie di grande interesse, diciamo così. E tutte molto diverse, no? Stavamo ragionando prima su come questa serie si muove in maniera totalmente incontrollata nei più vari contesti storici. Ecco, io ti direi, faccio un riassunto un po' di come di come nascono queste storie, non dico di come nasce l'idea, insomma, ma di come mai sei andato a toccare proprio certi temi, non altri. Che cosa ti è piaciuto? Intanto faccio un rapidissimo riassunto di quali sono le storie che tu hai realizzato.
Vai. Ah, faccio io il riassunto?
Sì, no, fai tu, se no l'idea è quella.
Pensavo la facesse il curatore. No, la prima è uscita un paio d'anni fa ed era la pattuglia ambientata durante la guerra del Vietnam ed era una storia classica di guerra che poi prendeva una deriva horror fondamentalmente. Poi a maggio dell'anno scorso, il 2015, è uscito Il prezzo dell'onore, che era un western classico, almeno classico nelle ambientazioni. E poi è uscito da poco, il mese scorso, Le nebbie di Bois Bonnard, che è un noir ambientato nella Francia anni 30.
Hai spaziato un bel po', no, direi. Ma secondo te c'è un filo comune, c'è qualcosa che puoi definire come una tua impronta stilistica in queste storie qua? Usiamo delle parole grosse qua.
Sì. Un fil rouge, direbbero quelli imparati.
Bravo.
No, diciamo che a me piacciono le storie che partono in un modo e finiscono in un altro, molto in cui lo spostamento rispetto alle premesse è molto pronunciato. Una frase di Tarantino che mi aveva sempre colpito era che lui sapeva che nei primi 10 minuti di un film il lettore, in questo caso lo spettatore, si forma un'opinione precisa sul film. E lui diceva sempre: a me piace giocare con questa opinione, fargliela formare nella testa e poi rovesciare completamente le prospettive. E questo lo trovo interessante, per cui l'idea di una storia che parte in un modo, una storia di guerra che sembra che sia la classica storia di guerra e poi diventa un horror, oppure un noir in cui sembra che comunque la traccia investigativa sia classica e poi alla fine non lo è, oppure un western che in qualche modo parte in un modo, sembra prendere derive completamente diverse e poi alla fine ritorna sulla posizione di partenza, lo trovo interessante, un modo che a me diverte personalmente di giocare col lettore, spero di piace anche al lettore.
Quali sono le fonti di ispirazioni più frequenti attualmente nelle giornate di Fabrizio Cattino? Cioè, che cosa ti ispira di più, dato per scontato che, come diceva Jack London, l'ispirazione non arriva ma devi andare a cercarla, a cacciarla con il bastone, cioè andare a caccia dell'ispirazione col bastone, ma che cosa ti ispira di più? E se sono dei film che regista, se sono degli autori, chi, eccetera, eccetera?
Ma io in realtà sono un onnivoro di cinema, in particolare sono un lettore, come dire, su ritmi discreti, ma sono soprattutto un consumatore di film. In realtà quello che piace a me poi non necessariamente confluisce nelle storie, nel senso che a me piace molto, io sono un grande fan di David Lynch per esempio, ma credo di non avere uno stile di scrittura visionario che in nessun modo si avvicini neppure vagamente a quello del maestro Lynch. A me mi piace l'eterogeneità, cioè mi piace vedere dei film anche di generi che potenzialmente non mi interesserebbero, generi comunque che sono lontani nel mio modo di sentire. A volte si trova una piccola gemma anche in opere inaspettate, ecco, fondamentalmente. L'idea di scrivere un western, per esempio, era stata quella, cioè io sapevo che il western non sarebbe stato un genere molto praticato nelle storie, anche perché la Bonelli, come dire, ha dei mostri sacri come punti di riferimento per quanto riguarda il western, e allora così ho provato a cimentarmi in un genere che mi piace, ma di cui devo dire non è che sono un appassionato viscerale. Mi piace spaziare, cioè mi piace farmi anche spiazzare a mia volta dalle opere che vedo al cinema o comunque che vedo su DVD o Blu-ray.
Hai citato David Lynch, che insieme a Clint Eastwood sono due registi che spaziano molto. Ogni film potrebbe essere un genere a sé, anche se c'è il loro stile che fa da linea di continuità tematica, però hanno anche un'altra cosa in comune: sia David Lynch sia Clint Eastwood fanno due volte al giorno, oramai da anni, credo David Lynch dal 1973, meditazione trascendentale, cioè si concedono mezz'ora la mattina, mezz'ora il pomeriggio, in qualsiasi posto girino chiedono una stanzetta per fare mezz'ora la mattina, mezz'ora il pomeriggio di meditazione trascendentale, cioè ritrovarsi in dialogo con se stessi, diciamo. Per quanto riguarda te, è una domanda che faccio spesso,
Lo faccio,
aspetta, no, ma intendo dire, visto che ci sono dei momenti in cui una persona che fa un mestiere come il tuo, cioè creare qualcosa partendo dalla propria cultura e anche dalla propria fantasia, si deve comunque ritrovare a staccarsi da tutto per in qualche modo ritrovare anche delle energie o una stabilità, un equilibrio. Quali sono le cose che tu ti concedi come pausa vera rispetto al tuo lavoro per ricaricarti? Non intendo dire potrebbe essere anche un mese di vacanze, ma potrebbe anche essere qualcos'altro. Che cos'è?
Ma io in realtà parecchi anni che non faccio vacanze in senso, nel senso canonico del termine, nel senso che comunque alla fine finisce sempre che ho appuntamenti imprescindibili lavorativi a settembre, quindi agosto è spesso, come dire, terreno lavorativo, magari stacco qualche giorno, ma non sono vacanze in senso classico, cioè da qualche anno che sono abbastanza monastico su questa cosa qua. Però diciamo che se vogliamo trovare un momento mistico, devo dire tutte le giornate, per quanto siano intense, convulse, a volte anche stritolanti, mi dedico sempre uno spazio prima di andare a dormire in giardino a fumare il sigaro, e quello è un momento, come dire, assolutamente zen, per cui ho il sigaro, la pipa, ed è un momento, come dire, di decompressione dalle fatiche della giornata e di, come dire, wish list per la giornata dell'indomani che arriverà.
Bello, mi piace, vero? Non è male questa immagine.
No,
fine giornata, un momento di relax col sigaro in cortile o in giardino, niente male. Grazie Fabrizio. E
figurati,
senti,
grazie a voi.
Buona giornata, buona continuazione, buon fine settimana, alla prossima, buon lavoro, ciao.
Grazie Fabrizio,
ciao, presto, a tutti gli ascoltatori, ciao.
Beh, ringraziamo Fabrizio Cattino, no, non so, questo CD qua non so che cosa gli è preso, ma è diventato un suono inaspettatamente noise, il contrario di quel relax che ci stava, di cui ci stava parlando Fabrizio. Ma intanto io ne approfitto magari per scegliere qualcos'altro, perché prima, allora intanto riepiloghiamo, Gianmaria, chi abbiamo sentito oggi al telefono, quali autori abbiamo avuto il piacere di ospitare insieme a Gianmaria Contro all'interno di Storytella oggi?
Abbiamo sentito tre autori, due dei quali sono degli esordienti nella serie, e un terzo che invece è un veterano. I primi due erano Davide Barzi e Giovanni Ecker, che io ho rubato temporaneamente ad altre serie, ma che poi verranno prontamente restituiti, nessuno si preoccupi.
Tranquilli.
Che stanno, dicevo, lavorando a dei progetti che sono attualmente in corso, perché volevo un po' che ci buttassimo un po' in là rispetto a quelli che sono i tempi di realizzazione delle serie, anche perché a mio giudizio, personalissimo giudizio, di qui a un anno o due le storie entreranno in un certo senso in una nuova fase. Diciamo che sono nate sostanzialmente come proposta di grandi autori classici, bonelliani, di lungo corso, mentre quello che vorrei accadesse, naturalmente non in senso univoco, cioè la serie continuerà a mantenere invariata la sua identità, però che diventasse sempre di più un laboratorio di proposte per i lettori, no? Nel senso che esiste un grande potenziale creativo e credo anche un grande potenziale ricettivo da parte del pubblico, dei lettori, che sono, credo, mi sembra di intuire, interessati, affamati di possibilità narrative diverse, no? di esplorare possibilità nuove. E l'idea è proprio quella di spingersi in questa direzione.
Mi sembra una bellissima idea, anche perché questo significa davvero andare in una strada, cioè avere una direzione precisa, ma ampliarla costantemente, quindi aggiungere coerentemente con l'idea,
sì,
di base.
Sì, certo, perché su questo bisogna essere chiari, perché poi qualcuno si spaventa. No, che il dettato tradizionale bonelliano rimane assolutamente fedele a se stesso, perché è la nostra ricchezza, insomma, è quello che ci dà delle coordinate in uno spazio molto complesso come il mercato fumettistico attuale. Però l'idea è quella non tanto di proporre incredibili rivoluzioni, ma di proporre autori che magari hanno dei lati non esplorati o addirittura autori completamente nuovi.
Benissimo, allora senti, a proposito di un autore, e torniamo nel mondo del cinema, che è stato più volte citato nel corso della trasmissione, ma anche nel corso delle conversazioni che abbiamo di solito con le persone che si occupano di fumetti e che molto spesso hanno interessi e culture che vanno ben al di là di tutto ciò. Abbiamo parlato spesso di cinema anche con Gianmaria Fuori Onda in altre occasioni, e spessissimo di un film che si intitola Profondo Rosso, che dal giallo si spostava verso altre cose, e anche nella colonna sonora veniva inclusa la musica tradizionale popolare italiana, il rock, il jazz, il noise, cioè adesso anche se in maniera, insomma, erano gli anni 70, il progressive rock, eccetera, eccetera. Allora vorrei dedicare agli ospiti di oggi, Maria Contro e gli autori che ci hanno allietato con il racconto del loro lavoro questo brano che a qualcuno metterà qualche brivido lungo la schiena. Musica di Giorgio Gaslini, eseguita dai Goblin e da un'orchestra che lo accompagnava all'epoca di Profondo Rosso. Quanti anni sono passati? Più di 40, perché era il 1975.
Vorrei anche non pensarci in questo momento.
No, pensiamo a delle cose che...
giovanissimo, però...
Sì, beh, certo, ma dentro... Beh, citiamo un autore in forza, Sergio Bonelli, sia come scrittore, sceneggiatore, sia come redattore, che Maurizio Colombo, che scrisse un bellissimo libro sul cinema italiano di genere, in cui approfondisce molto l'analisi della cinematografia di Dario Argento.
Ah sì, beh, Maurizio è un personaggio con il quale io non oso confrontarmi, perché ha una conoscenza che definire enciclopedica sarebbe riduttivo. Io ho sempre, come dire, coltivo l'ambizione di aver visto tanti film, ma ogni volta che leggo un articolo di Maurizio, oppure che lo sento parlare degli argomenti che sono di suo interesse, dico: ma questo qui da dove l'ha tirato fuori? Mai sentito prima.
Visioni su visioni, fruizioni su fruizioni. Siamo in quasi in chiusura della trasmissione e con l'ospite in studio di oggi, Gian Maria Contro, che ci ha portati a conoscere alcuni degli autori delle storie con cui abbiamo dialogato poco fa nel corso della trasmissione. Adesso chiedo a te, Gian Maria, ci hai parlato del tuo lavoro. Abbiamo parlato con chi segui mese dopo mese nel lavoro di creazione delle storie, della serie Le Storie. Dici qualcosa in più di te per quanto riguarda, se non entriamo troppo nell'intimo, passioni, cose che ti interessano, che ti incuriosiscono, momenti in cui ti avvicini ad argomenti di cui vorresti parlarci, anzi, argomenti di cui vorresti parlarci, non momenti, che mi è venuta così. Ecco.
Ma sì, c'è anche dici momenti intimi, no, sì, ecco, questi no,
li lasciamo alla tua autobiografia che
esatto,
uscirà poi.
Una bella domanda, cioè quali sono le mie passioni? Io più per incidente che per vocazione sono una specie di tuttologo, quindi mastico un po' di tutto, quindi poco di tutto, e quindi sono globalmente ignorante, diciamo così. Però il fatto di avere sempre a disposizione, come dire, non delle cognizioni, ma una mappa, no? una cartina per andare a cercare le cose dove sono, questo mi aiuta. La tuttologia è una scienza straordinaria da questo punto di vista. Per cui sì, diciamo che io sono entrato in Bonelli un po' dalla finestra come esperto di horror, perché vicende varie, alquanto incidentali, mi avevano portato a scrivere un saggio che proprio di horror parlava. saggio che oggi non riscriverei nello stesso modo, forse non riscriverei affatto. E per cui questa è stata un po' la mia entrata. Questo ha fatto sì anche che io mi occupassi professionalmente di tematiche fantastiche, di horror in particolare, per molti anni. Dopodiché, da quando sono in Bonelli, essendo appunto la Bonelli tuttologica per definizione, perché ha una tale vastità di contenuti, di prodotti, di personaggi, sono un po' tornato a fare il tuttologo e ho fatto il mio percorso all'interno della redazione, passando da varie testate, insomma, dando il mio contributo e facendo i miei danni qua e là dove ho potuto, e alla fine in un certo senso ho chiuso il cerchio, perché sono andato a incidere, a colpire brutalmente proprio una serie che è tuttologica per definizione, no? E questo mi dà, non voglio dire soddisfazione, però serenità, insomma, mi trovo a casa mia in questo.
Gian Maria Contro, mese dopo mese, oltre a fare tutto ciò che ci ha appena detto, scrive anche una pagina all'interno del numero delle storie che va in edicola, in cui aggiunge anche dei contenuti editoriali, oltre alla storia che poi le persone leggeranno, cioè oltre al testo e ai disegni, alla sceneggiatura e ai disegni, tu aggiungi anche delle cose. Il tipo di documentazione su cui ti basi per scrivere tutto ciò è qualcosa che arriva anche dagli autori, oppure data la storia poi tu ti muovi autonomamente per costruire questa pagina e fornire quelle aggiunte utili a chi legge?
Ma questa famosa paginetta, che poi ha una relazione diretta con il luogo in cui ci troviamo adesso, perché si chiama Storyteller, non a caso, in realtà viene costruita da me proprio per dare uno sfondo, no? Nel senso che, appunto, dicevamo, ci sono molto spesso in questi albi vengono raccontate delle storie che hanno un contesto storico abbastanza preciso. E quindi rispetto a questo io voglio fornire un minimo di coordinate, nella misura in cui ne sono capace, ai lettori, per capire bene che cosa stanno leggendo. Ma soprattutto la cosa che mi fa più piacere, sempre nella misura in cui io ne sono capace, è costruire uno sfondo che renda conto di una tradizione narrativa a cui quell'albo fa riferimento. Se abbiamo un albo, appunto, di fantascienza, ci sono gli infiniti autori che si possono richiamare, ci sono i precedenti. Se abbiamo un albo che parla di horror gotico, si parla di letteratura, di ghost story ottocentesche. Allo stesso modo abbiamo aperto la nostra serie ormai nel 2012, se non ricordo male, con una storia ambientata durante la Rivoluzione Francese, che faceva riferimento a un personaggio poco noto, che era Henri Sanson, quello che poi diventò, nel bene e nel male, suo malgrado, il boia della Rivoluzione, diciamo così, ed era un personaggio obiettivamente poco noto. Quindi mi sono preso la briga di fare un po' di ricerche filologiche e storiche per raccontare ai lettori chi diavolo fosse Sanson.
Sì, non è affatto un compito semplice, anche perché poi
è
divertente, sì, e poi i tempi sono quello che sono. Poi quando si inizia una ricerca uno può magari preventivare un certo tempo a disposizione, che poi si dilata inesorabilmente, quindi si sfonda il muro dell'orario e si va ben oltre. Ma comunque, come dici tu, in effetti è vero, e arricchisce anche molto, oltre a essere divertente in sé.
Sicuramente, sicuramente sì. Appunto, il problema è sempre quello poi di accumulare troppo materiale, di doverlo far entrare dentro quella paginetta. Per cui c'è un grosso lavoro di raccolta, ma poi c'è un grosso lavoro di sintesi anche.
Grazie Gian Maria Contro, che oggi è stato ospite a Storytella, viaggio con autori, personaggi FN nell'universo dei fumetti. Grazie anche agli amici autori che hanno parlato con noi. Lascio a te il piacere di ripetere il loro nome ancora una volta, Gian Maria.
Sono Davide Bardi, Giovanni Ecker e Fabrizio Accattino.
Tre tra i tanti, grazie ancora, tra i tanti che contribuiscono mese dopo mese alle storie. Ci sono sceneggiatori, disegnatori, in alcuni casi ci sono o sono previsti delle storie per autore, come usa definirli l'amico Luca Enoch, l'autore unico, non l'autore completo. Dice che l'autore è sempre completo, dice lui. Io a volte sono unico perché scrivo e disegno. Sono previsti autori unici nelle storie?
Ne abbiamo uno che arriva tra non molto, proprio sul prossimo treno. Quest'estate avremo peraltro un albo speciale, perché dicevo, si accumula tanta roba e poi non si riesce a dire quasi niente in realtà. Le storie hanno anche uno speciale a colori che esce tutte le estati a luglio, e quello di quest'anno è di un autore unico. Non so se voglio far finta che sia un segreto di Pulcinella, perché ormai i lettori già lo sanno. L'autore è Corrado Mastantuono, che realizzerà un albo completamente uscito dalla sua testa e dalle sue mani.
un autore eclettico, ha spaziato da Yellow Kid ai personaggi Disney a Magico Vento,
Tex,
autore straordinario, uno di quelli che sembra che siano in 10 o 12 a lavorare, ma è uno solo, è veloce,
sì,
bravo, spiritoso, ironico.
È incredibile, cioè, io adesso non voglio far torto a nessuno, però ha un talento straordinario, corretto. Quindi...
Allora, adesso lancio la sigla finale, poi ci salutiamo, eh? Aspetta un attimo, eccola qua.
Giuda Ballerino, è finita Storytell. Viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo del fumetto. Sergio Bonelli editore vi aspetta sabato prossimo.
Gli applausi dovuti sono anche per te, ovviamente,
sì,
se il pubblico in diretta di Radio Popolare. Grazie Gianmaria Contro, allora
grazie
alla prossima, grazie ancora, è stato un piacere conversare con te del tuo lavoro fondamentalmente, ma anche della tua formazione, delle tue passioni, in sintesi, in estrema sintesi.
In estrema sintesi, grazie mille a te e grazie a tutti coloro che ci ascoltano. Grazie.
Noi ci sentiamo sabato prossimo, sempre dalle 16.30 alle 17.30, sempre sulle frequenze di Radio Popolare, oppure in streaming dal sito di Radio Popolare, oppure col podcast che potete trovare anche nella pagina Facebook di Sergio Bonelli editore, che è agganciata a Storytella. Ciao!